Lezione di storia, il pensiero politico dell'Ottocento. L'Ottocento, cioè quel secolo che di fatto va dalla fine del Congresso di Vienna fino all'Unità d'Italia, è all'origine della cosiddetta civiltà contemporanea, anche perché in questo periodo si formò il vero e proprio linguaggio politico che ancora oggi noi utilizziamo. Fu infatti nell'Ottocento che termini e idee come libertà, diritti, nazione, uguaglianza, costituzione, democrazia conquistarono il centro del discorso politico e assunsero un significato e un valore moderno, cioè quel valore, quel significato che noi oggi usiamo e che non avevano nel Settecento e nei secoli precedenti. I due temi centrali del dibattito politico dell'Ottocento furono la questione politica e la questione sociale. La questione politica aveva il centro della riflessione sul concetto di libertà. Il Congresso di Vienna, ragazzi, aveva fatto tornare indietro di 50 anni la storia. Le grandi monarchie europee, che avevano sconfitto Napoleone Bonaparte e avevano di fatto messo fine al sogno rivoluzionario, hanno come obiettivo quello di far tornare tutto come era prima. È possibile? Si può far tornare indietro la storia? No, è proprio la storia che ci dice che tutto deve andare avanti, non si può tornare indietro. E quindi generazioni che avevano conosciuto la libertà, avevano apprezzato le riforme che erano state fatte sia in epoca rivoluzionaria sia anche in epoca napoleonica, non potevano pensare di tornare all'assolutismo, a quell'assolutismo imposto con la forza, con le armi, con la violenza dalla restaurazione e che mettevano ovviamente sotto la cenere il pensiero, il sogno della indipendenza dei popoli, che era di fatto invece mortificata dalle decisioni del Congresso di Vienna. Quindi questa è la questione politica, il desiderio di libertà, di indipendenza, specie in Italia, lì dove l'indipendenza non c'era, frustrata questa libertà, questo sogno di libertà, frustrato dalle decisioni del Congresso di Vienna. L'altra questione è la questione sociale, che nasce dalle tumultuose trasformazioni della società industriale, dalle condizioni di vita degli operai, dei contadini, che sono sempre più dure e aprono un solco enorme tra gli ultimi e le classi agiate. Per sintetizzare, potremmo dire quindi che la questione politica ruota intorno al concetto di indipendenza e libertà, la questione invece sociale ruota intorno alla giustizia sociale, al bisogno, all'esigenza, al desiderio di dar vita a una società più giusta, meno basata sulle enormi differenze economiche e di possibilità. È importante sottolineare questi due aspetti. Se uno vuole studiare bene l'Ottocento, deve capire che ci sono due questioni, quella politica e quella sociale. Quella politica ruota intorno al desiderio di indipendenza, quella sociale ruota intorno al desiderio di giustizia sociale. Con l'illuminismo e con la rivoluzione francese, il dibattito politico aveva raggiunto, se non proprio una dimensione di massa, cioè se non proprio tutto il popolo si era avvicinato a questioni politiche, poco ci mancava. Era nata per la prima volta la cosiddetta opinione pubblica, Che cosa vuol dire? Vuol dire che nei secoli precedenti all'illuminismo, cioè 600, 500, 300, 200, eccetera, eccetera, il popolo era completamente all'oscuro di tutto ciò che accadeva. Non sapeva legge, non circolavano riviste e giornali, ovviamente non c'era la tecnologia. Quindi le leggi, le riforme, i fatti proprio politici venivano sì e no raccontati da mercanti, da cantastorie, ma venivano ignorati dal popolo, che non aveva un'opinione, non si era mai fatto un'opinione. Con l'illuminismo, con lo sviluppo della scuola, dell'università, della cultura, con una maggiore circolazione di idee e anche di riviste e giornali, e con l'allargamento durante la rivoluzione del diritto di voto, beh, anche il popolo per la prima volta si avvicina alle questioni politiche. Anche il popolo per la prima volta si dimostra maturo per riflettere e partecipare alla vita politica. Tre sono le grandi ideologie dell'Ottocento. Tre. Una è quella liberale, l'altra è quella democratica e l'altra è quella socialista. La ideologia liberale mette al centro, al primo posto, la libertà degli individui, sia nei confronti dello Stato, sia nei rapporti economici e sociali. Che vuol dire questo? Vuol dire che per i liberali lo Stato non deve interferire nelle regole, nelle decisioni finanziarie ed economiche. Adam Smith, l'abbiamo studiato, fu quel teorico, quel filosofo che di fatto crea, inventa la teoria, l'ideologia liberale, liberista, secondo cui, non sono la stessa cosa, liberale e liberista, ma sono due concetti affini, secondo cui, secondo Smith, secondo questa teoria, lo Stato non deve intromettersi, ma il mercato, l'economia, si deve autoregolare, cioè le regole che per gestire il mercato non devono venire dall'alto, non devono venire dallo Stato, ma dal mercato stesso. E quindi è un invito alla proprietà privata, alla corsa al profitto. La seconda ideologia, la prima abbiamo detto è quella liberale, la seconda è quella democratica, che sostiene l'uguaglianza politica basata sulla sovranità popolare. Democrazia vuol dire il potere politico nelle mani del demos, che in greco vuol dire popolo. La terza ideologia è quella socialista, che vuole l'uguaglianza non solo politica come la democrazia, ma un'uguaglianza economico-sociale come condizione di vita indispensabile per una società giusta. Questa classificazione, questa divisione, mi sembra molto utile per poterci orientare nelle dottrine politiche dell'Ottocento, perché l'Ottocento è stato il secolo in cui è nata la dottrina politica moderna, quella che poi ci ha portato alle teorie, ai partiti politici del Novecento e quelli che ancora oggi noi abbiamo. La storia di queste tre grandi ideologie, quella liberale, democratica e socialista, è una storia di conflitti, di lotte, di scontri, ma anche di contaminazioni. Il suo esito lo possiamo vedere oggi, in quello Stato italiano, non solo, che è uno Stato liberal-democratico, in cui ci sono, nella nostra Costituzione, ad esempio, ci sono echi liberali, socialisti, altamente democratici. Quindi un'unione di libertà civili, di uguaglianze politiche e soprattutto di solidarietà sociale. La nostra Costituzione è figlia di tutto questo e tutto questo nasce nell'Ottocento. Con il Congresso di Vienna, come abbiamo detto all'inizio, si intendeva fare un passo indietro. Tutte le aperture, le riforme giacobine, ma anche napoleoniche, come abbiamo detto prima, dovevano essere cancellate, tutte o quasi tutte. Soprattutto quelle che ampliavano il diritto di voto al popolo, alla plebe, e quelle che garantivano una Costituzione più democratica, più moderna. Si cercò quindi di fare un passo indietro. La parola d'ordine era quella di restaurare l'assolutismo. Ovviamente tutto questo venne contestato da quelle aspirazioni ideali, politiche, che si basavano sul sogno progressista di una società più aperta, di una società più libera, di una società che sognava quantomeno di poter essere una monarchia costituzionale, cioè una monarchia in cui il potere del re fosse bilanciato dal potere del Parlamento. Che cos'è una monarchia costituzionale? È una monarchia in cui il re, il sovrano, ha un potere pari, non superiore, pari a quello di un Parlamento eletto. E cos'è la Costituzione? La Costituzione è l'insieme delle leggi a tutela dei cittadini. Ragazzi, le leggi non sono un limite, ma sono una tutela. Le leggi sono a vantaggio del cittadino. Molto importante, quindi, oltre all'esigenza di avere una Costituzione, con la restaurazione si provò a farne a meno, ma visto che c'erano state le Costituzioni nel periodo rivoluzionario napoleonico, fu impossibile tornare di fatto indietro. In tutte le nazioni d'Europa, così come nei piccoli stati italiani, si sentì l'esigenza di chiedere al proprio sovrano una Costituzione. Sovrano che inizialmente respingerà con la violenza delle armi queste richieste, ma poi dovrà concedere, chi prima, chi dopo, la Costituzione. Un'altra importante idea politica che si sviluppa nell'Ottocento è, soprattutto in Italia, è l'idea di nazione. Ma cosa intendiamo noi italiani nell'Ottocento per nazione? Due diverse tradizioni culturali, due diverse concezioni della nazione attraversarono il discorso, il dibattito politico italiano dell'Ottocento. La prima viene dall'idea che esista una nazione demos, cioè una nazione che si basava sulla partecipazione allargata del popolo. Il popolo deve convivere con borghesia e aristocrazia sulla base delle medesime leggi, e la nazione è una entità politica costruita sul popolo, cioè sui cittadini. Alla base di questa idea c'è la filosofia di Jean-Jacques Rousseau, quella filosofia che vuole la volontà del popolo alla base di una nazione. La seconda invece, idea, concezione di nazione si basa sulla cosiddetta nazione ethnos, cioè sul legame spirituale, culturale, etnico che hanno gli appartenenti a una medesima stirpe. Cos'è una nazione? Quindi è l'insieme di cittadini che hanno geneticamente, culturalmente, etnograficamente una matrice comune. Quindi, da un lato si vuole vedere la nazione come un insieme di leggi e dall'altro come un insieme di popoli. Popoli che hanno la stessa lingua, la stessa religione, le stesse origini. Queste sono due idee di nazione che convivono spesso scontrandosi e spesso fondendosi in tutto l'Ottocento. Nell'Ottocento nasce anche l'idea di nazionalismo. L'idea di nazione quindi si diffonde ampiamente come reazione al desiderio reazionario di far tornare tutto indietro. Nascono le idee nazionali che già in epoca napoleonica si erano sviluppati, ma poi con il Congresso di Vienna, con l'ordine imposto dal Congresso di Vienna, si era fatto un passo indietro, ovviamente. Con il romanticismo si sviluppa il sogno eroico di dar vita ad una patria comune. Con il romanticismo si sviluppa il desiderio di libertà. L'eroe romantico è colui che combatte per questa libertà, combatte per dar vita ad una nazione e quindi combatte per sconfiggere la tirannia, anche la tirannia della maggioranza. Che vuol dire? Cioè l'eroe romantico è colui che si batte per gli umili, è colui che capisce che non è solo la maggioranza a dover dettare le leggi, è colui che capisce che la libertà deve essere vista come inclusione, cioè tutti devono poter partecipare. Bisogna dar vita a una vera e propria educazione aperta e pluralista, e questo, se ci pensate, è la base della scuola moderna. La scuola moderna deve includere, non deve separare. La scuola moderna deve aprire le porte ad un dialogo partecipativo. Con l'Ottocento si riprendono quelle idee di suffragio universale maschile e femminile, le idee di parità di diritti tra uomo e donna, che si erano già sviluppate in qualche modo con la Rivoluzione francese, ma che erano state poi ovviamente cancellate dalla restaurazione del Congresso di Vienna. L'Ottocento, quindi, dal punto di vista politico, fu un secolo di rivoluzione, in cui il movimento politico si fonda con il movimento artistico, letterario, filosofico. Il romanticismo si fonda con i movimenti politici finalizzati alla libertà politica e sociale di cui abbiamo parlato prima. Nasce quindi una sensibilità collettiva e individuale. Che vuol dire? Cioè l'uomo sente di avere un obiettivo, una missione politica. Sente che anche nella sua individualità, anche lui solo, può in qualche modo partecipare, anzi deve partecipare in qualche modo alle scelte politiche della collettività, della nazione. Ecco perché l'uomo si sente sia persona individuale sia entità collettiva. Nasce, abbiamo detto, l'opinione pubblica, cioè il sentire comune. Nasce una nuova visione del mondo, che che va oltre, che deve andare oltre il razionalismo illuminista, deve dare sfogo al sentimento, alla fantasia, all'intuizione, alla rabbia, all'istinto, che sono poi la base del romanticismo. Quindi l'Ottocento è stato, e dobbiamo capirle queste cose, è stato il secolo in cui ci si è battuti per l'idea di Stato e per l'idea di uguaglianza. È nata la cosiddetta questione sociale. Cos'è la questione sociale? La questione sociale è la riflessione, il dibattito pubblico che si è avuto su come cercare di migliorare le condizioni di vita tout court, cioè a 360 gradi, dei cittadini. Condizioni di vita legate alla cultura, all'igiene, alla sanità, condizioni di vita economiche, lavorative dei cittadini. Sono gli anni, i decenni della rivoluzione industriale, sono i decenni in cui nasce l'industria, nascerà la catena di montaggio, nasce la figura dell'operaio, del padrone, nascono le città industriali, questo l'abbiamo visto, e nasce quindi l'idea socialista. Cos'è il socialismo? Il socialismo nasce da una critica radicale al liberalismo. Il socialismo sostiene che l'esaltazione della libertà dell'individuo e del mercato, che non deve essere controllato dallo Stato, ma si deve autoregolare, in realtà nasconde lo sfruttamento e l'oppressione dei padroni nei confronti degli operai, dei lavoratori. Secondo i socialisti, nell'Ottocento ovviamente, le garanzie e le libertà che i liberali vogliono portare avanti sono garanzie e libertà di facciata, o quantomeno sono garanzie e libertà che devono essere utilizzate solamente da una minoranza, la minoranza che ha il potere. Quindi i socialisti dicevano che le teorie liberali in realtà volevano una società non uguale, in cui c'erano quelli più uguali degli altri, come dirà Orwell nella Fattoria degli animali. Che vuol dire questo? Vuol dire che secondo i socialisti, i liberali volevano una società in cui i padroni avessero più potere dei lavoratori. Quindi il socialismo nasce sulla esigenza di una giustizia sociale, con il sogno di dar vita a una uguaglianza formale e sostanziale. Formale che vuol dire? Un'uguaglianza basata su uguali diritti civili e politici. Uguaglianza sostanziale vuol dire con una uguale condizione di partenza, una uguale opportunità di partenza. Che vuol dire questo? Vuol dire che non può esserci meritocrazia se non si parte tutti dallo stesso punto. Se partiamo da posizioni diverse, non è meritocrazia. Il ricco avrà sempre più possibilità del povero, dicono le teorie socialiste. Noi possiamo essere d'accordo o meno, Io vi sto solamente riportando quelle che sono le idee politiche dell'Ottocento, periodo storico che noi stiamo studiando. Ecco che nell'Ottocento, di pari passo con la rivoluzione industriale, nasceranno le idee di cooperazione, di fabbriche sociali, di veri e propri sindacati che daranno vita ai movimenti socialisti prima, marxisti dopo. Marx, filosofo tedesco, a metà del 1800 darà vita alla sua idea di rivoluzione operaia con il manifesto del Partito Comunista nel 1848, secondo cui la proprietà privata è un furto. Perché? Perché viene fatta a danno dei lavoratori. Quindi cos'è il marxismo? Che studierete in filosofia, la nomenclatura, il marxismo è quella filosofia portata avanti da Karl Marx, che mette in contrapposizione la borghesia, il capitalismo, con i lavoratori. Lavoratori che vengono sfruttati e non hanno poi garanzie, non hanno poi compensi adeguati al valore della fatica, dei rischi che hanno messo per produrre ciò che poi ha arricchito il padrone. Nell'Ottocento nascono le cosiddette classi sociali moderne, quelle che poi abbiamo tutt'oggi. Quindi, per concludere, ricapitoliamo, prima di cambiare poi argomento, perché il prossimo argomento sarà l'Italia post-Congresso di Vienna, dobbiamo dire che l'Ottocento è stato un secolo importante dal punto di vista proprio politico, perché sono nate le ideologie politiche che poi hanno portato alla nascita dei partiti nel Novecento e che ci ritroviamo ancora oggi. Ancora oggi noi parliamo di teorie liberali, teorie socialiste, teorie democratiche, pensate non solo al fenomeno italiano, ma tutto il mondo, in America, in Francia, in Spagna, ci sono i democratici, i socialisti, i liberali, e queste teorie, queste ideologie politiche, economiche nascono nell'Ottocento, in quel dibattito politico che si sviluppa nell'Ottocento dopo il Congresso di Vienna. Allora, io vi saluto, la prossima lezione di storia sarà su un argomento nuovo, sarà su un argomento diciamo così meno teorico come poteva essere questo, ma parleremo della opposizione alla restaurazione, cioè quelle spinte rivoluzionarie che comunque ci furono a partire praticamente dal giorno dopo della fine del Congresso di Vienna e che poi faranno nascere la stagione del risorgimento italiano che porterà alle guerre di indipendenza e quindi poi all'unità d'Italia. Vi saluto e ci rivedremo tra virgolette presto con la prossima audio lezione.